Buonasera a tutti. Allora, oggi guardiamo insieme e cerchiamo di cogliere alcuni elementi di una conversazione eucaristica molto, molto bella, sono tutte belle naturalmente, ma alcune toccano anche dei temi, così direi, particolari, e vi propongo di rileggere e di leggere insieme la conversazione dodicesima. La volta scorsa abbiamo visto quella precedente, la 11, che prendeva spunto da un versetto del Vangelo di Luca. Oggi il punto di partenza è un salmo, il versetto del Salmo 34. Guardate a lui e sarete illuminati. E questo ci dà subito modo di osservare come la preghiera dei salmi è molto praticata da Don Francesco. Certamente il salterio fa parte dell'ufficio che ogni sacerdote è chiamato a pregare in tutte le ore canoniche, dalle lodi fino a compieta. Però c'è modo e modo di recitare i salmi, e da quello che emerge in queste conversazioni pare di capire che Don Francesco non soltanto legge i salmi, ma li prega. È diverso da leggere, recitare e pregare. E alcune di queste invocazioni, di questi versetti, restano particolarmente nella mente, nel cuore di Don Francesco. Ecco, penso che questo dia già a noi uno spunto per come preghiamo la liturgia delle ore. Il più delle volte, io parlo per me, si arriva in fondo a un salmo, ma se ci si interroga su che cosa abbiamo letto, non c'è niente. Quindi il primo modo per pregare un salmo è quello di leggerlo attentamente, anche con un po' di calma. Il breviario ci aiuta perché mette alla fine di ogni invocazione, di ogni versetto, o addirittura anche a metà, un asterisco che dovrebbe indicare una pausa. Ancora la tradizione ci aiuta a meditare un salmo facendocelo talvolta cantare. Una delle cose più semplici sarebbe, quando recitiamo i salmi, sia insieme sia personalmente, prima del Gloria, fermarci mezzo minuto. Tre salmi, un minuto e mezzo insieme, quindi non è che durerebbero di più, al massimo due minuti in più. Mezzo minuto per rileggere, per riprendere, magari non tutto, ma almeno una strofa, magari un versetto solo. Io penso che Padre Spinelli facesse così perché questi titoli sono appunto dei versetti di un salmo che lui ha fissato. E è una delle cose che mi colpiscono sempre, non in modo positivo, quando, ripeto, poi io stesso rischio di farlo, ma quando si fa più veloce, anche insieme in due cori, non ha ancora finito uno e comincia l'altro, no? Un po' come quando si recita il rosario, nel tuo seno di Santa Maria, subito, no? Ecco, il primo modo invece per pregare, non soltanto recitare un salmo, è rispettare le pause e riprenderlo in silenzio. Ecco, è una nota ancora prima di iniziare a leggere, però mi sembra che sia importante. Dunque, questo Salmo 34, di che cosa parla? Gli studiosi, i biblisti ci dicono che è un Salmo che esprime la spiritualità dei poveri di Yahweh. Chi sono i poveri di Yahweh? Sono i credenti dell'Antico Testamento, sono i credenti che amano il Signore e che confidano in Lui, i poveri potremmo anche dire, i poveri in spirito, che pongono nel Signore la loro fiducia quando sono nell'angoscia, che non si fanno giustizia con le loro mani, ma affidano al Signore la loro causa. Ecco, Padre Spinelli trova particolare sintonia con questi poveri di Yahweh, con questi credenti dell'Antico Testamento. E allora possiamo leggere almeno qualche versetto di un salmo, ripeto, che piaceva molto a Padre Spinelli. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il salmista in questo salmo esprime la sua esperienza, dice come ha sperimentato lui il Signore, dice io l'ho cercato e mi ha risposto, ho visto, ho toccato con mano che esiste, che è vicino a me, che si accampa, cioè prende casa vicino alla mia, dentro la mia, e quindi sente l'esigenza di dirlo. Dopo vedremo che questo è uno degli aspetti che riprende Padre Spinelli. Quando uno fa l'esperienza di Dio, se è una vera esperienza di Dio, non la tiene per sé, ma desidera condividerla. Condividerla molto semplicemente. Ecco, anche questo forse è un elemento che possiamo riprendere, ritenere. Parliamo sempre di tante cose tra di noi, ma poche volte parliamo della nostra esperienza di Dio, del Signore. Questi sembrano quasi dei segreti che non si possono dire, ma questo non per farsi belli in piazza, ma perché quando noi diciamo quello che il Signore sta facendo in noi, facciamo venire voglia anche agli altri. E questo è il senso del salmista. Provate anche voi e vedrete che non rimarrete delusi. Poi c'è un altro aspetto che in questo salmo mi sembra da sottolineare. C'è una serie di riferimenti allo sguardo. Guardate a lui. Vedete com'è buono il Signore. Pregare è anche una questione di sguardi. Diceva Santa Teresa d'Avila, che di preghiera se ne intendeva, che uno dei modi in cui lei pregava era guardare. E penso che chi ha preso l'impegno di fare l'adorazione quotidiana deve imparare questo, lo sguardo, educare lo sguardo, pregare con gli occhi, non solo pregare con la bocca, pregare con gli occhi. Se uno ci pensa, come faccio a pregare con gli occhi? Allora, con la bocca si prega sia quando la si apre, sia quando la si chiude. Quando si chiude la bocca uno ascolta. E così anche con gli occhi. Si prega quando si spalancano gli occhi, ma anche quando si chiudono, non per dormire. Si chiudono quasi a voler custodire quello che hanno visto, a non lasciarlo subito andare, custodire quello che hai visto. Allora per custodire bisogna chiudere gli occhi un momento. Anche davanti al Signore, a Gesù Eucaristia, guardare e chiudere gli occhi, a custodire quello che la fede ci mostra. Ma, e qui arriva la sorpresa, pregare, si può pregare con la bocca, si può pregare con gli occhi, addirittura qui si può pregare con il gusto. Gustate. Qui andiamo un po' sul difficile, ma sono cose talmente belle che bisogna ogni tanto dirsene. Si dice di San Francesco d'Assisi che quando nominava il nome di Gesù passava la lingua sulle labbra a sentire il sapore di Gesù. Gli sembrava il nome così dolce da essere gustoso. Non si dice, se andate a leggere la vita Maior, la leggenda Maior di San Bonaventura, si dice proprio questa cosa qui. San Francesco, tutte le volte che nominava il nome di Gesù, si passava la lingua sulle labbra a gustare il nome. Ecco, gustare le cose che diciamo è un modo per pregare. Bisogna gustarle, non sempre si riesce, ma almeno qualche volta bisogna gustare. È come quando si beve del buon vino, non si può solo tracannare, bisogna farlo girare un po' in bocca, gustarlo. Ecco, pregare, contemplare, adorare, vuol dire gustare la parola del Signore, non soltanto trangugiarla, ma tenerla lì sulle labbra, appunto per coglierne il gusto, il sapore. Voi direte, ma tutte queste cose qui sono poesia. No, questa è l'esperienza che ci insegnano le conversazioni eucaristiche. Io me lo immagino, padre Spinelli, che gusta le parole di questo salmo, le gusta una per una, e le ha gustate a tal punto che le ha scritte, che ha messo delle note, perché anche noi potessimo gustarle, perché la conversazione eucaristica ha questo obiettivo, di far gustare anche a noi quello che ha gustato lui. Ma allora adesso entriamo, perché qui non ho ancora cominciato. E però capite che è già importante quello che abbiamo detto. Quali sono le cose che gusta di più padre Spinelli in questo salmo e comunque nella meditazione che consegue a questo salmo? Anzitutto, e sono al primo punto, alla fine del primo paragrafo, mi colpisce questo. Io avrei dovuto, prevedevo che arrivando a conoscerti bene, io avrei dovuto odiare e abbandonare le creature, perché conoscerti e doverti amare è una necessità irresistibile. Cosa vuol dire qui? Padre Spinelli è come se dicesse: non è possibile non amarti. Dopo quello che hai fatto per me, dopo tutte le meraviglie di cui mi hai fatto dono, è impossibile non volerti bene. C'è dentro di noi quasi una necessità. Poi possiamo anche non ascoltarla, ma quasi un istinto d'amore. Qui probabilmente c'è dietro anche il pensiero di San Francesco di Sales, che padre Spinelli leggeva. Francesco di Sales dice che il Signore ci ha dato un cuore capace di amare. È vero, poi il nostro cuore può essere anche duro come pietra, però di per sé la vocazione insita nel nostro cuore è quella di amare. Ce l'abbiamo dentro, questa capacità. Poi, ripeto, talvolta non la usiamo, o la usiamo male, ma ce l'abbiamo dentro. È l'impronta di Dio. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, della Trinità, e quindi siamo stati creati capaci di amare. Tutti, anche i fondi di galera sono capaci di amare. Anche le persone che raccoglieva padre Spinelli, che agli occhi dei più erano incapaci di tutto, lui parte da questa idea che ogni persona umana è capace di amare. Magari esprimerà non sempre al meglio questo amore, però anche chi porta degli handicap, anche chi dalla natura magari ha ricevuto meno, ma tutti, in quanto creati a immagine e somiglianza, siamo capaci di amare. C'è dentro di noi una necessità irresistibile, dice. Poi, e lo fa spesso, all'inizio del secondo paragrafo insiste sulla cecità colpevole. Dice: ora però che mi sento più che infelice per la mia cecità colpevole, vengo ai tuoi piedi e ti scongiuro di nuovo, Signore, che io veda. Abbiamo detto prima che uno dei temi ricorrenti in questo salmo è lo sguardo. E allora Pavestinelli dice: quando io sto davanti a te per adorarti, per guardarti, mi scopro cieco. Ciò che ci impedisce di guardare il Signore è la nostra cecità, che è un altro modo per dire il peccato. Ma ci fa pensare questo. Come la preghiera si può esprimere in un guardare, così anche il peccato talvolta è un peccato di sguardo. Facciamo qualche esempio. L'esempio lo prendo dal Vangelo. Parabola del buon samaritano. I primi due passano, vedono e fanno finta di non vedere. Ecco un primo peccato di sguardo. Vedo, ma faccio finta di non vedere. Quante volte anche noi siamo colpiti da questa cecità. Vediamo le cose, facciamo finta di niente. Ancora peccato di sguardo, neanche accorgerci. E anche qui l'esempio lo traggo dal Vangelo. Il ricco e pulone aveva lì tutti i giorni fuori dalla sua porta un povero e neanche si accorgeva. Non lo guardava per niente. Ecco, questa è un'altra cecità colpevole. La prima è guardare e far finta di non guardare. La seconda è proprio non guardare, non considerare. Chiudere gli occhi può essere un grande peccato. Una volta ci dicevano che bisogna chiudere gli occhi di fronte alle cose brutte. Ed è vero. Ma chiudere gli occhi può essere anche un peccato, quando il chiudere gli occhi dimostra disinteresse. Chiudere gli occhi è mancanza di carità. Ma vedete come la preghiera passa attraverso anche lo sguardo, e anche la carità passa attraverso lo sguardo, come passa attraverso la parola. Non è solo una questione di testa, dal modo in cui parliamo, guardiamo, si vede se siamo veramente cristiani. Più avanti, sempre al numero 2, c'è una preghiera che fa venire in mente, come dirò dopo, degli echi della spiritualità di Sant'Ignazio. Sant'Ignazio di Loyola. Ecco, anche qui occorre tener conto che al tempo di padre Spinelli i filoni della spiritualità più respirati erano la spiritualità di Sant'Ignazio, gli esercizi spirituali, la spiritualità di San Francesco di Sales, la spiritualità di Sant'Alfonso. Quindi lui non solo legge quelle opere, ma le assimila. Ed è molto bello vedere come non ha più bisogno neanche di dire come dice Sant'Ignazio, ormai l'ha immagazzinato, l'ha fatto suo quel pensiero. E qui prende da Sant'Ignazio un tema, il tema del discernimento. Tra tante cose che chiede padre Spinelli in questa conversazione eucaristica, chiede al Signore, c'è questa, la capacità di discernere. Che cosa discernere? La volontà di Dio. Fammi capire la tua volontà e poi dammi la forza di compierla. Perché in questo consiste la santità. Nel comprendere la volontà di Dio e nel farla. È semplice da dire. Sentite, sì, dirada tutte le tenebre da cui finora il mio intelletto è stato offuscato, perché distingua la verità di tutte le cose, le cattive per evitarle e le buone per seguirle, abbracciarle e praticarle. Si chiede la luce del discernimento. Ripeto un tema tipicamente ignaziano. Ancora, torna, l'abbiamo visto nel Salmo, ma vedete lui lo riprende, quindi prima lo accennavo, ma non è un'idea mia. Lo sguardo e il gusto. Nel paragrafo 3 dice, verso la metà, la tua luce non si languidisca mai più e mai si spenga in me per mia colpa, ma spanda i raggi della tua divinità sacramentale su di me e illumini le tenebre della mia oscurità. Ma poi subito dopo infondi nel mio cuore quella gioia che deriva dalla tua bontà piena di grazia, che elettrizza e muove le anime ad amarti sempre più e a gustare la tua compagnia. Non chiede solo di capire le cose, cioè di avere idee chiare, questo sì, è una prima idea, ma non si vive solo di idee chiare e distinte, quelle idee poi bisogna gustarle, che diventino vita, che ti diano gioia. Un teorema di matematica è ben chiaro, preciso, ma non lo gusti in genere. Il Signore non è un teorema che uno dice, ah, ho capito. No, non basta capire il Signore, bisogna gustarlo. Certo, più lo capisci, più lo gusti. Però, vedete, questo è importante, la fede non è solo capire. L'esperienza spirituale non è solo capire. È capire e gustare. Tante volte le mie preti, magari ti aiutano a capire, ma non ti fanno gustare. Però non servono. Non servono. così anche le catechesi, perché si fa tanta fatica a fare il catechismo ai ragazzi? Dice, pure gli dico delle cose che ho studiato, che insomma, sì, ma ai ragazzi non arriva il gusto. Magari capiranno anche che sono cose importanti, ma non danno gusto. La predicazione, la catechesi, non può limitarsi solo a spiegazione. Bisogna dare il gusto delle cose di Dio, altrimenti uno gira al largo. Vedete qui come invece Padre Spinelli ci dà il gusto, cioè noi abbiamo proprio da queste pagine la percezione di gustare quello che ha gustato lui. Ecco perché è grande. Non si ha solo spiegato che cos'è l'Eucaristia, ce l'ha fatta gustare. E poi guardate che bello, ogni volta che ti ho invocato, e riprende quello che ha detto il Salmo prima, ogni volta che ti ho invocato mi hai esaudito, e quando il mio cuore era oppresso dalla tribolazione, tu lo hai dilatato. Ma qui si indovina un'altra reminiscenza. Chi parla del cuore dilatato? La regola di San Benedetto. La regola di San Benedetto dice: dilatato corde, con cuore dilatato io voglio soccorro sulla via dei tuoi precetti. Quindi Padre Spinelli riesce a gustare l'Eucaristia e a dire queste cose anche perché ha letto, non solo ha letto tanto, ma ha assimilato tanto da quello che ha letto. Qui ha assimilato Sant'Ignazio, solo in queste due pagine, Sant'Ignazio. Sant'Agostino lo vedremo subito dopo. San Benedetto, dilatato il corpo. E qui così faceva meditazione lui. Quando leggeva una pagina, coglieva una frase e la teneva. E poi viene fuori. Andiamo avanti. Vedete, sempre sul gusto, dice a metà, anzi nel primo paragrafo del numero 4, guardate ancora, se questo ti appaga io non so desiderare di più, donami solo il tuo amore e la tua grazia e sono ricco abbastanza. Questo viene ancora da Sant'Ignazio. Mio Dio, dolcezza dei cuori, dolcissimo amore mio, vedete, sta girando la lingua sulle labbra, come San Francesco, uguale, perché altrimenti dice, mio Dio, dolcezza dei cuori, dolcissimo amore mio. Ma avete in mente cosa bisogna gustare per dire queste cose? E poi c'è quella espressione che veramente ci fa tanto pensare. Fu poca cosa per la tua carità l'avermi creato, poco l'avermi posto in grembo alla tua chiesa, poco l'avermi fatto partecipe dei meriti della tua passione e croce, che hai voluto ridurti a stare su questo altare per avermi in tua compagnia. Che farò io per corrispondere a tante grazie? Non è soltanto una domanda retorica, ma è la consapevolezza di aver ricevuto tanto, di aver ricevuto tutto. Ecco qui Agostino ancora, all'inizio del capitolo quinto. Gesù mio, il mio cuore è inquieto finché non riposa in te. Ma vedete come queste frasi vengono quasi spontanee? Non è stata a cercarlo in biblioteca, l'aveva dentro, e davanti al Signore viene fuori questa assimilazione che lui ha fatto anche dei grandi santi. Poi, sempre lì, al paragrafo 5, c'è quella frase che lui ha insegnato poi a Comensoli. A Comensoli dice tante volte: amarti e farti amare. Ma a Comensoli ha imparato da lui. Sentite, perché questo qui l'ha scritto prima di incontrare a Comensoli. Oh, se dopo che tu ti sei fatto conoscere a me, io potessi farti conoscere e amare dagli altri. Amarti non solo io, amarti e farti amare. E poi, appunto, la Comensoli spesso lo ripeterà questo. Amarti e farti amare. Dicevo prima, l'esperienza che padre Spinelli fa non è solo di intimità con il Signore, ma di desiderio di comunicare agli altri. Ecco perché non è solo contemplativo il suo ordine, ma è apostolico. Voi non siete contemplative soltanto, ma apostoliche. Non potete accontentarvi di voler bene al Signore. Dovete anche darvi da fare perché altri gli vogliono bene come voi e più di voi. Ecco l'apostolato, che è quello che guida San Paolo. San Paolo non è che quando incontra sulla via di Damasco dice: ecco, basta, io ho finito. No, concepisce tutta la sua vita e dice: devo andare a dire a tutti quanto bene ha fatto il Signore. Questo è l'apostolato. Allora capite che fare l'apostolato da una parte o dall'altra, conta poco, nel senso che l'importante è che dove sono faccia capire agli altri, comunichi agli altri quello che il Signore ha fatto per me. E io sono perché bisogna. Possiamo andare troppo avanti. Però abbiamo cominciato un po' dopo le 4, quindi. Allora, c'è un'altra indicazione importante che ci fa ritornare a ripetere quello che abbiamo annotato prima. Alla fine del paragrafo 4, vedete che in corsivo c'è la frase: illumina il mio intelletto, infiammami di amore, che è una parte di una preghiera ancora del breviario. E qui, a parte che è molto bella la preghiera, è quella che noi utilizziamo all'inizio dell'invitatorio: Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua lode. Quella preghiera sarebbe un po' più lunga, era un po' più lunga nel breviario romano, molto bella, dice: apri Signore la mia bocca a benedire il tuo santo nome, purifica il mio cuore da ogni pensiero vano, perverso o estraneo, illumina il mio intelletto, infiammami d'amore per te, affinché possa recitare questo ufficio in modo degno, attento e devoto, e la mia preghiera meriti di essere esaudita al cospetto della tua maestà divina. Qualche volta ho potuto usarlo al mattino come invitatorio. Era l'antico invitatore. E lui l'ha assimilato. Ancora una volta vediamo come per lui non solo recitava l'ufficio, lo pregava. E c'è una bella differenza tra recitare l'ufficio e pregarlo. Adesso andiamo al paragrafo 6, perché c'è un'altra cosa bella, sempre che vedo in collegamento con una delle fonti da cui anche lui ha imparato a pregare, cioè Santa Teresa d'Avila. Dice: se io sapessi e potessi raccontare a tutti i prodigi di carità, di misericordia, le tenerezze delle comunicazioni che sgorgano dal tuo splendido cuore, tutto luce, tutto amore in questo sacramento, certamente tutti si innamorerebbero di te e verrebbero a farti la corte giorno e notte. La preghiera è fare la corte al Signore. Non esageriamo, no. La preghiera è fare, è fidanzamento. Ma questo non l'ha inventato Padre Spinelli, lo prende da Teresa d'Avila. La sesta stanza e la settima stanza. Sesta stanza è il fidanzamento spirituale. La settima stanza, matrimonio spirituale. Ma non è un pochino ardito questo paragone di corteggiare il Signore? No. Non fosse altro perché nella Bibbia si dice che è Lui che corteggia noi. È Lui che ci sta dietro come all'innamorata. Quindi il minimo che noi possiamo fare è ricambiare questo fargli la corte. Voi magari non avete fatto mai la corte a nessuno, ma magari giù in fondo ci sono anche dei laici. Fatevi spiegare da loro come si fa a fare la corte. Per esempio, mi dico che non ho fatto mai la corte a nessuno, ma per fare la corte bisogna aspettare. Mettersi lì, sai che passa di lì, e così quando passa una scusa e comincia a parlare, allora aspetti. Fare la corte al Signore vuol dire mettersi lì e aspettarlo e prendere tutte le scuse per parlare. Fare la corte vuol dire non stancarsi di guardare. E più lo guardi e più dici: lo mangerei. Ecco, ognuno poi può andare avanti nella preghiera, ma fare la corte, perché il Signore non rifiuta di usare queste immagini, l'immagine delle nozze. L'abbiamo visto anche domenica nel Vangelo, per chi non è ambrosiano di rito romano, le vergini che sono condotte nella stanza dello sposo. Quindi l'immagine nuziale è un'immagine forte per dire il rapporto con il Signore, e anche la preghiera. La preghiera è un fare la corte al Signore o lasciarsi fare la corte da Lui. Tutte e due. Sempre a proposito, perché ne abbiamo trovati, Santo Ignazio, Santa Teresa, San Benedetto, Sant'Agostino, non è finita. Abbiamo anche Sant'Alfonso. All'inizio del paragrafo 7 invoca Maria, e qui c'è una somiglianza a quelle che erano le visite eucaristiche di Sant'Alfonso. Forse uno dei modelli, anche sicuramente uno dei modelli che Padre Spinelli aveva quando ha scritto le conversazioni eucaristiche, erano proprio le visite di Sant'Alfonso. E ogni visita di Sant'Alfonso inizia con un versetto della Bibbia, come fa lui, e finisce con un ricordo a Maria. Tutte. E anche Padre Spinelli quasi sempre. Ogni conversazione eucaristica finisce con il ricordo a Maria. E guarda come la chiama, proprio come Sant'Alfonso. Sono andato a vedere, controllato. Maria, madre della buona speranza e del bel amore. Quella parola, quel titolo, Maria, madre del bel amore, viene proprio da Sant'Alfonso. In una operetta intitolata Riflessioni ed affetti sulla passione di Gesù, dice Sant'Alfonso: o Maria, madre del bel amore, dee per i meriti del tuo cuore infiammato, chiedici la grazia di vivere solo per amare il tuo figlio. E poi si collega a un'altra opera di Sant'Alfonso, la pratica di amare Gesù, che forse la sua opera più importante. Anche qui Padre Spinelli aveva letto le opere di Sant'Alfonso. E nella spiritualità di Padre Spinelli c'è molto di Sant'Alfonso. C'è quel tono affettivo, quella insistenza sul tema della misericordia, che poi ritroviamo anche in lui. Quindi, se volete, Padre Spinelli non è originale. Ripetere cose che ha letto, ma è originale nel metterle insieme. Come diceva San Francesco di Sal, l'uomo spirituale è quello che va di fiore in fiore, succhia il miele e poi lo deposita nel suo alveare. Noi siamo come tante api. Dobbiamo scegliere i fiori più profumati, suggere, succhiare, e poi facciamo il miele. E il miele è la nostra esperienza spirituale, la nostra preghiera, è la nostra adorazione. Ma quel miele è dolce se noi attingiamo, andiamo a leggere, a succhiare qua e là. Allora il miele della nostra preghiera è dolce, come sarà dolce anche la nostra carità. Ma se tiriamo fuori sempre solo da noi, è subito finita la dolcezza. E quindi Padre Spinelli ci insegna ad attingere. E poi tu mescoli tutto. Ma noi dobbiamo attingere. E lui attinge agli scritti, ma anche all'esempio. Per esempio, finisce con il riferimento a San Pasquale Baglio, un innamorato dell'Eucaristia. Proprio quegli anni, anzi qualche anno dopo, il Papa Leone XIII dichiarerà San Pasquale Baglio patrono dei congressi eucaristici e delle opere eucaristiche. Addirittura lo chiamerà Serafino dell'Eucaristia. Ma era già diffusa la devozione a San Pasquale Baglio, ritenuto un sempliciotto, ma addirittura un idiota, uno che sapeva poco. Ma qui non si tratta di un'intelligenza di libri, ma un'intelligenza spirituale. Dice, invoca così Padre Spinelli, che io riceva l'intelligenza spirituale degli ardui e impenetrabili misteri del suo amore, specialmente di questo dell'Eucaristia. Glorioso San Pasquale, fa che io sia innamorato, come lo eri tu, della Santissima Eucaristia. Ecco, dallo sguardo e dal gustare all'amare. Ecco, è un piccolo esempio, ma penso che ci insegni molto anche sul modo di pregare, non solo su che cosa, ma anche sul modo: pregare con lo sguardo, pregare con il gusto, pregare con il Salterio, pregare con la liturgia, pregare con gli scritti dei santi. Tutto questo fa il miele dolce della nostra adorazione. Qualcosa anche il mese prossimo, no?